I santi canonizzati del giorno. San Martino, vescovo di Tours. San Martino nacque verso l'anno 316 in Sabaria di Pannonia. I suoi genitori non erano cristiani e non volevano che il loro figliuolo si facesse cristiano. Suo padre era tribuno militare e una volta, dovendo fare un viaggio in Italia, condusse con sé il figliuolo. A Pavia, il giovanetto ebbe occasione di conoscere la religione cristiana e tanto ne fu innamorato che, di nascosto dal padre, si fece iscrivere tra coloro che si preparavano a ricevere il battesimo ed erano detti catecumeni. Non gli fu facile, però, frequentare sempre il catechismo per ricevere presto il battesimo, perché il padre volle che si arruolasse nella vita militare a 16 anni. Tuttavia Martino continuava a studiare la religione cristiana per quanto gli era possibile, e intanto conduceva una santa vita, pur adempiendo esattamente i suoi doveri militari. Un amore tutto particolare egli aveva per i poverelli, ai quali distribuiva larghissime elemosine. Un giorno d'inverno, mentre tutte le vie erano ricoperte di neve, incontrò un poverello quasi nudo, intirizzito dal freddo. Martino aveva già esaurito tutto il suo denaro in altre elemosine. Non sapendo cosa dare a quel poveretto, tagliò con la spada metà del suo mantello e glielo regalò. La notte seguente gli apparve in sogno Gesù ricoperto con quella parte di mantello che egli aveva regalato al povero e gli disse: «Martino, ancora catecumeno, mi hai coperto con questa veste». Giunto all'età di 18 anni, il santo giovane poté finalmente ricevere il battesimo, che già da gran tempo egli desiderava. Dopo 4 anni lasciò la vita militare per recarsi presso Sant'Ilario, vescovo di Poitiers, a completarvi gli studi sacri. Lì, ordinato sacerdote, fondò il primo convento nel quale si radunarono moltissimi monaci che egli dirigeva nell'esercizio di ogni virtù. All'età di 30 anni, essendo morto il vescovo di Tours, San Martino venne eletto a quella sede e dovette lasciare la cara dimora del suo convento. In mezzo alle fatiche dell'episcopato non lasciò però il suo programma di vita penitente e solitaria. Fece prodigi di zelo e convertì a Dio migliaia e migliaia di anime. Fondò un secondo convento nella città di Tours e la vita monastica per il suo zelo si estese in tutta la Francia, dove si contavano in quel tempo oltre 2000 monaci. Finalmente, dopo infiniti ed insigni miracoli operati, dopo moltissime conversioni ottenute, dopo innumerevoli gesta memorande, giunto all'età di 84 anni, per mezzo di un angelo, Martino ebbe da Dio la rivelazione che era prossima alla sua dipartita da questo mondo. Benché fosse debole e cedente, dice Sulpizio, non tralasciava né le veglie né l'orazione, né la penitenza, dimentico di tutto, intento a procurare la gloria di Dio e il bene delle anime. Trovandosi a Cande, luogo posto ai confini della sua diocesi, per comporvi una certa controversia sorta fra gli ecclesiastici di quel paese, mentre si disponeva a far ritorno nel suo monastero, all'improvviso si sentì venir meno le forze e disse ai discepoli che lo accompagnavano che era vicina l'ultima ora. Costernati, proruppero tutti in pianti e lamenti, tanto che il santo medesimo intenerito si disse: «Signore, se ancora sono necessario al vostro popolo, non ricuso le fatiche, sia fatta però la tua volontà». Frattanto il male andava crescendo e la febbre cresceva ogni giorno di più. Nonostante, egli volle restare sulla cenere e col cilicio, né accettò altro letto più comodo. Pregato dai discepoli di dare qualche riposo al suo corpo, col voltarsi sopra uno dei fianchi, rispose: «Lasciate, o fratelli, che io guardi piuttosto il cielo che la terra, sì che l'anima mia prenda il volo verso il Signore, il quale sta per ricevermi». Poi, visto presso di sé il demonio, gli disse: «Che fai tu qui, bestia crudele? Non troverai in me nulla o malvagio che ti appartenga». E pronunciate queste parole, rese lo spirito al Signore. circa l'anno 400, l'11 di novembre. La sua faccia, già squallida per le penitenze, divenne ad un tratto più splendida della luce, e il suo corpo, macerato dalle austerità, apparve più lucido del cristallo e più candido del latte, come se già fosse rivestito di immortalità. È significativo il fatto che il patriarca del monachesimo occidentale, San Benedetto, dedicò a San Martino l'antico tempio di Apollo, che già sorgeva sulla vetta del Monte Cassino. Ma anche fuori dell'ambiente monastico, tutta l'Italia, la Spagna e la Gallia, ancora oggi sono piene di monumenti denominati da San Martino. Sono chiese, croci, ponti, fontane, valli, monti, villaggi, intitolati al santo di Tours. San Martino è il vindice di tutti gli oppressi, il terrore di tutti i prepotenti, il santo più popolare di Europa, quello del quale il Medioevo riconosceva il proprio genio, la propria anima religiosa. Martino fu militare, eremita e vescovo, ma, e sotto il luccicare degli elmi, e fra le squallide nudità delle caverne, e tra il fasto di plaudamenti pontificali, egli non ebbe che un sol pensiero: difendere e condurre al trionfo la causa della Chiesa di Cristo. Due nemici formidabili stavano innanzi a Martino, due eserciti da sconfiggere: l'errore ariano e il paganesimo. Lottò da grande atleta di Cristo e vinse. E Dio ha convalidato la sua predicazione e i suoi esempi di virtù coi più strepitosi miracoli, che San Martino è passato alla storia col nome di taumaturgo. Un giorno un pagano arrabbiato, mentre il santo sta per cominciare un discorso, gli si scaglia contro con la scimitarra alla mano. Un grido di terrore uscì dalla folla. Ma Martino piegò il collo davanti al sicario perché compisse l'opera sua. In un istante l'assassino stramazzò, rovesciandosi indietro, e rimase cadavere. Un altro giorno, volendo il santo convincere i pagani di atterrare un immondo abete che adoravano come Dio, alcuni di essi insorsero in mezzo alla folla e lo sfidarono a ricevere il grande albero cadente nelle sue braccia. Lo scopo della sfida era chiaro: si voleva o smentire o stritolare il santo. Ma questi accettò, e quando il gran pino, cadendo sotto i loro colpi di scure, gli fu sopra per schiacciarlo, Martino fece il segno di croce sopra di sé e l'albero, raddrizzandosi come obbediente a un suo segno, cadde dal lato opposto. Non era però soltanto nei cimenti che Dio sosteneva la predicazione di Martino coi miracoli. Le voci corse fin da quando era monaco dicevano il vero. Sulla via battuta dal santo si contavano più miracoli che passi. Nella casa di un pagano di Treviri, Martino pose la mano sul capo di un servo indemoniato e il demonio fuggì mugghiando. Alle porte di Parigi incontrò un giorno un lebbroso e, baciandolo in fronte, lo mondò all'istante. Nella camera di un'infermiera a morte, ancora a Treviri, versò alcune gocce di olio nella bocca della morente e l'inferma balzò sull'istante dal letto risanata. Un giorno, mentre predicava un'immensa folla nella città di Chartres, ancora pagana, una donna con alte grida strazianti porta innanzi a lui il cadavere di suo figlio. Il santo si inginocchia alcuni istanti, mentre sulla folla si era steso un silenzio mortale. Ad un tratto si sentì un forte vagito di pargolo e un grido pazzo di gioia. Il bimbo era tornato vivo nelle braccia della madre. Si legge perfino nella sua vita, ed è cosa quasi incredibile, che molte volte gli sciancati e gli storpi che sostavano sul sagrato della cattedrale di Tours a cercare l'elemosina si nascondevano dietro le porte e, potendo, fuggivano all'avvicinarsi del santo per paura di essere da lui risanati, mentre essi preferivano rimanere con la loro infermità a vivere così alle spalle del prossimo, senza lavorare. O sublime potenza taumaturga di San Martino. Si crede che San Martino sia uno dei primi santi onorati dalla Chiesa con pubblico culto per le sue virtù, benché non coronato dal martirio. Ricorriamo con fiducia nei nostri bisogni alla intercessione di Lui, sì favorito da Dio del dono di miracoli, in vita e dopo morte. Ma soprattutto imitiamo i magnifici esempi di virtù, riconoscendo la nostra incapacità a far bene, senza l'aiuto della grazia. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. San Martino, vescovo di Tours.